Le vite degli altri, lo spazio sul lavoro della Rete 14 giugno.
Buonasera e ben ritrovati su Nova Radio, sulle onde 101.5 e 87.8 per il Mugello. Qui c'è Ruben.
Come un burrone che va dritto al suo bersaglio, l'istinto batte il tempo, deciso, uno sbaglio preciso, come la cassa dritta in quattro che rimanda una danza antica.
Allora, buonasera e eccoci di nuovo qua con le vite degli altri e oggi faremo un ragionamento sul rapporto tra sindacato e mondo del sapere, sindacato e storia del lavoro, quindi movimento operaio e storia del movimento operaio, ecco. E qui con noi ci dovrebbe essere già Gianfranco Francese, presidente dell'IRES Toscana. Ciao Gianfranco. Non c'è Gianfranco. E va bene, allora, comunque, il tema di cui parleremo oggi è appunto il rapporto tra sindacato e mondo del sapere, tra storia del movimento operaio e sindacato. Gli ospiti sono Gianfranco Francese, presidente dell'IRES, Federico Del Giudice, docente del corso di storia del lavoro all'Università di Pisa, e sono appunto gli attori chiavi della riuscita del corso di storia del lavoro di quest'anno, che appunto è un corso che ha una caratteristica peculiare e particolare, ovvero che in classe ci sono due anime differenti, ovvero gli universitari normali che scelgono facoltativamente di fare questo corso universitario, e poi i cosiddetti corsisti del sindacato, che sono lavoratori o funzionari del sindacato che hanno deciso di intraprendere questo percorso di formazione per comprendere al meglio appunto la storia del lavoro e eccetera. Poi l'impostazione che il professore ha dato è interessante, perché è stato diviso il corso in lezioni frontali e dibattiti sul tema, facendo venire fuori un'impostazione differente dalla classe frontale classica della scuola, dell'università italiana, ecco, e non solo, per cui appunto quando poi si andavano a toccare temi di storia del lavoro più vicini ai nostri giorni, c'era anche un forte dibattito con una forte presenza dell'opinione, dell'idea dei corsisti del sindacato, che appunto, avendo vissuto in prima pelle questi momenti della storia recente del nostro paese sulla loro pelle, avevano appunto un'opinione di un certo tipo. E appunto io ho avuto la fortuna di partecipare a questo corso, quindi in questa intervista farò sia la parte dell'intervistatore appunto, ma che sia la parte di colui che ha seguito questo corso, quindi alcune volte alluderò a delle citazioni di cose successe magari durante il corso proprio per questo motivo. Io allora a questo punto partirei col primo pezzo, che è Como sento io, che dopo appunto Andrea qui presente ci spiegherà. Andrea, ce lo vuoi spiegare adesso o ce lo spieghi dopo?
Ma come preferisci, Ruben.
Vai, allora spiegacelo adesso.
Allora, Como sento io è un pezzo di Ruben Gonzalez, è un bolero tratto dal suo disco Introducing, il suo secondo album, il debutto internazionale di fatto di questo pianista cubano, registrato nel 96 in soli due giorni, senza alcuna sovraincisione. Al tempo Gonzalez aveva 77 anni ed era una leggenda della musica cubana, che però si era ritirato dalla musica. E quando iniziò una serie di registrazioni a Legrim Studio a La Habana, per il conto della band Afro-Cuban All Stars, non suonava da oltre 10 anni e non aveva neanche più un pianoforte. E dopo aver ascoltato Gonzalez in queste sessioni con l'Afro Cuban All Stars, queste sessioni hanno attirato l'attenzione del produttore e chitarrista americano Rick Hooder, che lo invitò a partecipare alle registrazioni del disco Buena Vista Social Club, molto famoso, e che diverrà ancora più famoso grazie all'omonimo documentario di Wim Wenders del 96. Alla fine di questo periodo di 3 settimane di registrazione, sia del disco per conto dell'Afro Cuban All Star, sia per conto del disco di Rick Hooder, il produttore che aveva registrato questi 2 dischi, Nick Gold, gli propone di registrare un suo debutto, visto che stava tutto il tempo a suonare il piano nei momenti di pausa. E allora Gonzalez accetta e fa questo disco in cui appunto alterna delle sue composizioni più personali, come quella che sentirete, a interpretazioni invece di standard classici della musica cubana, che spesso vengono suonate in lunghe jam session chiamate descarga. E la sua abilità tecnica, unita a una conoscenza enciclopedica della musica cubana, lo fanno sicuramente rientrare a pieno titolo tra i più grandi e più influenti pianisti latini del XX secolo. Prego.
E allora, quindi, che pezzone parte? Ridici il titolo così
Como
da lanciarlo.
Aspetta,
non l'hai detto bene, secondo me.
Como siento yo, di Rubén González.
nowhere to go. Now that I am leaving home, all the fears, anxieties are bottled up inside. And the sad and the wandering, the tears I have to hide.
Allora, buonasera e bentornati su Nova Radio, 101.5 per Firenze, 87.8 per il Mugello. Siamo qui appunto, come avrete notato, sono partiti due pezzi. E, Andrea, dici cosa parlano questi due pezzacci?
Il secondo che avete sentito è invece un pezzo di Julian Cope, Sunshine Playroom, che viene dal suo disco World Shut Your Mouth del 1984. Julian Cope è una figura bigger than life del rock inglese, un musicista, scrittore, appassionato di un po' di tutto, affascinato, da come molte figure controculturali del tempo, del resto, dall'occulto, dall'esoterismo, ma anche per esempio dalle costruzioni neolitiche. Infatti ha girato molto anche la Sardegna, eccetera, e ovviamente è interessato a Stonehenge, e ha scritto inoltre, si è occupato di musicologia, ha scritto anche libri sulla musica famosi e popolari, come per esempio Krautrock Sampler, in cui analizza o comunque porta al grande pubblico band tedesche come Faust e Noi, e quindi portando alla ribalta questi movimenti anche un po' più nascosti della musica rock. Stessa cosa fa nel libro Jack Rock Sampler, in cui studierà porterà alla luce invece il rock giapponese, come quello dei Taj Mahal Travelers. E questo suo disco, The World Shut Your Mouth del 1984, è stato scritto durante un suo ritiro nel villaggio di Drayton Bassett, vicino alla sua casa d'infanzia, dopo lo scioglimento della sua ex band, The Teardrop Explodes. E il disco mantiene il mix tra post-punk e rock psichedelico che aveva caratterizzato la sua band precedente, ma inizia anche a manifestare delle tendenze più surreali e stravaganti, che poi emergeranno ancora più, in modo ancora più evidente, nell'album successivo Fields. Punto di riferimento di Cope è anche il pop barocco di Scott Walker, di cui Cope è un grande fan e che ha contribuito alla sua rivalutazione. La sua eccentricità ed ecletticità
Infatti viene chiamato appunto l'arcidruido del rock. La sua voglia di uscire ai binari preconfezionati si riscontrano anche, si possono riscontrare per esempio nelle parole che ha rilasciato a una rivista di musica psichedelica, Ptolemy Terrascope, nel 1995. Alla domanda appunto se si considerava un artista più che un musicista, ha risposto sì. Penso che la rovina della mia esistenza sia stato il fatto che il mio passaporto dica musicista e non artista.
Allora, ci siamo. E Gianfranco, ci sei? Non c'è Gianfranco. Va bene. E nulla. Allora mandiamo il pezzo successivo e poi lo commentiamo di nuovo insieme con Andrea.
ويا حبابي مدلوم وشاع عليا ساول بتني قضية لا الله البنية ويا للهموني والهضرة عاني عاني وسوال فكرة يبوا لا الله ربعية ونصوا وقلصوا ونشري لك صندوق
Buonasera e bentornati su Nova Radio 87.7 per il Mugello, 101.5 per Firenze. Dovremmo essere qui in collegamento con Gianfranco Francese. Ciao Gianfranco.
Ciao Ruben.
Ciao. Allora, come si era detto all'inizio della puntata, questa puntata doveva parlare appunto del rapporto tra sindacato, diciamo, e mondo del sapere, appunto, parlando del corso che si è tenuto all'Università di Pisa in convenzione tra CGIL Toscana, IRES e Università di Pisa, se non sbaglio i soggetti coinvolti, ecco, giusto Gianfranco?
Giusto, perfetto. Corretto.
Allora, dopodiché appunto si volevano fare un po' di ragionamenti riguardanti questo corso che secondo noi, ed è proprio per questo motivo che l'abbiamo portato in puntata, è un esempio da seguire a nostro avviso, ecco. E, appunto, cioè, per vari motivi, tra cui partirei dal primo punto, che è il fatto che ha un corso che in un mondo, diciamo, smaterializzato, completamente legato a dinamiche a valori liquidi come il denaro e il successo personale, riesce a comprendere la storia riponendo la centralità del lavoratore all'interno della storia, ecco, andando un po' in antitesi con tutto il percorso storico che ci ha poi spiegato il professore nella prima lezione. Della storia, da storia del lavoro a storia economica, che è successo negli anni 90, in cui appunto c'è stato di nuovo un prevalere delle grandi figure economiche, per cui la storia la fa il progresso scientifico, la fa Steve Jobs, che presenta l'iPhone nel 2007, tipo 2008, la fa Sergio Marchionne, che decide di portare la sede della Fiat fuori dall'Italia e fare l'accordo del 2010-2011, la fanno Gianni Agnelli, la fa Pininfarina, la fa Ferrari, l'hanno fatta, sto citando solo nomi italiani, però insomma, sì, per dare un po' il senso. E quindi quello che dà un po' la differenza, e anche a me da studente universitario un po' l'ho percepita, è che è un corso che lascia qualcosa, perché sia i corsisti CGL che i corsisti universitari si sentivano un po' una comunità, si sentivano un po' una comunità che era tornata a parlarsi, che era tornata a comunicare in qualche modo. E quindi appunto la domanda è, essendo che siamo arrivati, se non sbaglio, alla sesta edizione, quanto di questo creare comunità è vero a tuo avviso, Gianfranco?
Ma intanto Ruben, grazie dell'invito, della possibilità di parlare di questa esperienza, di un'esperienza che fa parte di un disegno complessivo, diciamo, della CGIL Toscana, dell'IRES in questi anni, che era quello di riavviare diciamo, un momento di approfondimento che servissero da una parte a rafforzare le competenze, le conoscenze dei nostri delegati e dei nostri gruppi dirigenti, dall'altra a costruire, diciamo, attraverso questi momenti che avvengono a Pisa, ma sono avvenuti anche a Firenze, all'Università di Firenze, all'Università di Siena per quanto riguarda il diritto del lavoro, a costruire una nostra contronarrazione, un controracconto del lavoro, del mondo del lavoro, delle persone che lavorano, rispetto a una narrazione che in questi anni è stata imperante, che è stata la narrazione liberista e neoliberista, cioè una narrazione che sostanzialmente ha diciamo, spostato in un angolo il lavoro e ha messo l'impresa al centro del mondo del lavoro. Ovviamente, diciamo, questo è un paese dove ogni anno vengono attribuiti, diciamo, un'onorificenza molto prestigiosa, che è quello del Cavaliere della Repubblica. Ecco, noi in questo corso è come se avessimo voluto parlare dei cavalli del lavoro, no? cioè di quelli che il lavoro materialmente lo fanno, quindi delle condizioni materiali in cui il lavoro l'hanno svolto e lo svolgono, delle condizioni materiali delle proprie vite in questi anni sono andate peggiorando attraverso le trasformazioni che hanno introdotto una mercificazione forte del lavoro, riducendo e limitando invece gli elementi centrali che stanno alla dignità delle persone che lavorano. Quindi diciamo un'operazione politico, sindacale, culturale, anche in rapporto a quello che accade nelle università, rispetto a quello che accade nelle università, rispetto alla loro missione principale, ma anche rispetto ai nuovi compiti, alle nuove missioni che le varie riforme di questi anni hanno attribuito all'università, volendo ripristinare un momento di approfondimento di rigore scientifico sulle trasformazioni che sono accadute in questi anni, si sono realizzate in questi anni nel mondo del lavoro. E poi ci interessava molto provare a costruire un luogo di confronto in un'aula universitaria tra persone che frequentano l'università con l'obiettivo di laurearsi, quindi persone mediamente abbastanza giovani, e metterli in contatto con persone che già lavorano o che hanno lavorato, perché nei nostri corsi hanno partecipato anche dei pensionati, e di costruire una commissione, favorendo quindi in questo modo da una parte un dialogo intergenerazionale, dall'altra aiutando a capire questi giovani e queste giovani che cos'è il sindacato, e in qualche modo anche offrendo a questi giovani un riferimento per qualsiasi evenienza, diciamo, perché in un mondo normale dopo la laurea uno dovrebbe iniziare a lavorare, e siccome oggi il mondo del lavoro, come dice, è assai complicato, magari ricordarsi in quel momento della complicazione, che oh, ma guarda, ma io mi ricordo c'era quello che faceva il corso con me all'Università di Pisa, il sindacato, ma c'è un problema, mi posso rivolgere. Insomma, tante cose messe insieme che hanno prodotto in questi anni, dicevi tu giustamente, è stata la sesta edizione, ora andremo, quindi abbiamo già rinnovato una volta la convenzione ha un carattere triennale e andremo ora in questi giorni proprio, stiamo aspettando la bozza da parte del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell'Università di Pisa, la bozza per il prossimo triennio, con l'obiettivo dichiarato il 16 febbraio, in occasione, diciamo, del convegno organizzato all'Università di Pisa, a cui ha partecipato sia il rettore dell'Università di Pisa, sia il segretario generale della CGIL, Maurizio Landini, di fare in modo che questa esperienza della cattedra di storia del lavoro dell'Università di Pisa, che è un unicum nel panorama nazionale e che Landini ha voluto nel suo intervento conclusivo celebrare, volendone fare un'esperienza pilota a livello nazionale, che questa cattedra diventi una cattedra che fa parte dell'offerta formativa strutturata dell'Università di Pisa. Quindi diciamo, noi speriamo e contiamo che nel corso di questa ulteriore triennio di rinnovo della convenzione l'Università di Pisa arrivi ad assumere la decisione di strutturare in maniera definitiva questa esperienza. In questi anni molte persone, per quanto riguarda delegati e quadri sindacali, sono passati da Pisa, oltre 100, compresa l'esperienza di questo anno, di quest'ultimo anno, e l'esperienza è sempre stata un'esperienza, nei loro racconti, estremamente, estremamente positiva, estremamente vitale, sia in rapporto alle docenze che sono state effettuate in questi anni, prima dal professor Stefano Gallo, in questi ultimi due anni dal professor Federico Del Giudice, sia in rapporto anche a questa relazione con una popolazione studentesca giovane che si è mostrata molto attenta, molto, molto, molto curiosa anche dell'attività sindacale tipica. È un modo anche per dare valore a quello che quotidianamente nei posti, nei luoghi di lavoro, sia quelli più strutturati, sia dal punto di vista impiegatizio che operaio, ma anche quelli meno strutturati del lavoro diffuso, del lavoro più disperso, il racconto di queste esperienze ha reso plastico, diciamo, agli occhi dei più giovani che cosa significa lavorare, che cosa significa svolgere l'attività sindacale, qual è il ruolo del sindacato. Quindi un'esperienza che noi consideriamo molto, molto positiva e che è nostra intenzione ovviamente proseguire e approfondire ulteriormente.
Esatto, e poi l'altra cosa che secondo me è fondamentale, che un po' hai già detto, è la questione che in una società che è sempre più polarizzata nei discorsi, nel senso che se a me piace il pandoro e a te piace il panettone, io e te non parliamo, se a me piace il tè alla pesca e a te piace il tè al limone, io e te non parliamo, perché il nostro unico obiettivo è solo arrivare al fatto che uno dei due prevarichi su quell'altro e convinca quell'altro che, nonostante i suoi gusti siano differenti, però il panettone sia più buono del pandoro, o viceversa, insomma. E quindi, insomma, andando contro al celebre verso, no? Io combatto la tua idea, che è diversa dalla mia, ma sono pronto a battermi fino al prezzo della mia vita perché la tua idea perché tu e la tua idea possa esprimerla liberamente, cioè andando contro una delle basi dell'università. E quindi, secondo me, l'altra cosa che rimane molto agli studenti universitari, oltre che anche ai sindacalisti, che in un certo senso dovrebbero in realtà viverla quotidianamente questa realtà, è il fatto che si può fare dibattito, si può parlare di fatti storici. Io ora non faccio l'esempio pratico perché sarebbe troppo lungo, però ci sono vari momenti del corso in cui abbiamo avuto dei dibattiti, perché il corso è strutturato in maniera tale che la mattina, le prime due ore, c'è la spiegazione di lezione frontale, le seconde due ore a casa avevamo da leggere un documento storico e poi lo dibattevamo in classe, per cui spesso era anche lo stesso professore che veniva messo in dubbio, cioè la visione accademica veniva messa in dubbio dal pensionato che ha fatto il 68, il 69, e diceva: no, non è vero che il sindacato questo e quest'altro. E il professore diceva: guarda, da un punto di vista storico, il sindacato questo, Luciano Lama, quell'altro, Bruno Trentin, non lo so, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi era molto interessante, secondo me, e dava un qualcosa di più allo studente da questo punto di vista. Dall'altro punto di vista, anche il lavoro, che all'università viene trattato sempre e soltanto come: se non prendo 30 e lode e non mi laureo con 110 e lode, non troverò mai lavoro. Se non rifiuto un 25 e non prenderò 110 e lode. Insomma, tutte quelle cose che sempre le rappresentanze studentesche è anni che ci dicono, che rendono, mi spiace usare questo termine, un po' marcia l'università italiana, ecco. E invece facendo capire che ci sono tanti altri problemi, tanti altri modi per risolvere problemi che sono in realtà anche più strutturali, ecco, si sarebbe detto una volta. E quindi quello che ti volevo chiedere, appunto, ho visto anche che volevo fare questa domanda, quest'altra, allora, prima. quanto secondo te questo corso può andare a creare una... Era una domanda che volevo fare al professore. Quanto questo corso può in qualche modo creare una... quella che si chiamerebbe massa critica, un gruppo di persone che la pensano in un certo modo, che di certo, diciamo, non sono qui a organizzare il nuovo 68, però se mai succedesse sono persone che hanno una certa coscienza politica, che hanno una certa preparazione, e cioè quanto questo può essere una cosa, un effetto collaterale di questo corso, ecco, un effetto collaterale, insomma.
L'obiettivo che noi ci siamo dati è coerente con un'impostazione che ci siamo dati in Toscana e che è diventata in qualche modo condivisa anche nazionalmente, in particolare dall'ultima assemblea organizzativa nazionale di febbraio 2022 e poi nei passaggi successivi nel congresso nazionale del 2023. La CGL nazionale ha esplicitamente sui temi della formazione ha dedicato ai temi della formazione una parte significativa molto importante della propria elaborazione. Ora, questo perché è evidente che c'è un'esigenza molto sentita all'interno del sindacato di accompagnare percorsi di crescita dei gruppi dirigenti attraverso anche lo strumento della formazione. Ovviamente una formazione non fino a se stessa, ma una formazione finalizzata anche a un'idea di organizzazione che riafferma la centralità della militanza come elemento imprescindibile del ruolo del delegato e del dirigente sindacale, e che attraverso la formazione prende in qualche modo in carico, si prende cura di fornire ai propri quadri militanti tutti gli strumenti indispensabili per affrontare una fase di profonde trasformazioni sociali ed economiche che interessano il mondo del lavoro. È evidente che da questo punto di vista l'esperienza che abbiamo svolto, diciamo, a Pisa ha questa caratteristica e anche questo obiettivo fondamentale, che è quello di aiutare le persone nello svolgimento della propria ruolo e della propria funzione di rappresentanza ad avere dei canoni interpretativi, dei registri interpretativi aggiornati e adeguati a quelli che è accaduto o che ancora accadono in questi anni. Cioè, oggi noi abbiamo un mondo del lavoro assai più frammentato che in passato, e rispetto a questa frammentazione si sono affermati in questi anni dei processi di precarizzazione dei rapporti di lavoro, ma anche della vita, dell'esistenza delle persone. Io penso che un'organizzazione sindacale come la CGL, sindacato generale, diciamo, per definizione, quindi sindacato confederale che svolge naturalmente un ruolo politico inteso in senso lato, quindi non inteso come ruolo partitico, ma come ruolo politico di aggregazione, di rappresentanza, non può non porsi l'obiettivo di offrire ai propri iscritti, ai propri militanti, non solo la risoluzione dei problemi pratici, siano essi di natura collettiva o individuale, quindi il contratto nazionale di lavoro piuttosto che il padronato, la dichiarazione di redditi, ma anche una visione della società alternativa a quella attualmente esistente. Cioè, un sindacato come la CGL non può che far portare avanti nella propria azione quotidiana sia l'azione di tutela individuale e collettiva, ma anche l'azione di cambiamento e di trasformazione. Per portare avanti questa iniziativa di cambiamento e di trasformazione, abbiamo bisogno che i nostri compagni e le nostre compagne siano dotati di una capacità di lettura dei processi sociali e economici che avvengono dentro il posto di lavoro ma anche nella società. Quindi abbiamo bisogno di rafforzare sempre di più questa parte di conoscenze e di competenze attraverso non solo la formazione, diciamo, tecnica categoriale, ma attraverso anche la formazione politica generale di tipo confederale.
Infatti a tal proposito e con questa domanda poi ci lasciamo, mi faceva piacere citare la notizia della creazione di un patto triennale di pochi giorni fa tra l'Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell'Età Contemporanea e la CGIL Toscana, quindi insomma che si può intendere come un ulteriore passo verso la centralità della formazione e della pratica quotidiana del sindacato di cui si parlava poc'anzi, ecco. E cosa ci puoi dire al riguardo?
Assolutamente sì, noi abbiamo sottoscritto pochi giorni fa questa convenzione anche con l'Istituto Storico della Resistenza Toscana, ovviamente anche, diciamo, nell'ottica di sostegno all'Istituto Storico della Resistenza Toscana, che è, diciamo, un'infrastruttura fondamentale a nostro avviso della società toscana. Faccio notare, per chi ha la possibilità e voglia di andare sul sito della CGIL Toscana, faccio notare che è stato sottoscritto questo patto di collaborazione sulla scrivania a cui sedeva Spartaco Lavagnini nel febbraio del 1921, quando venne assassinato da squadristi fascisti che entrarono nella sede del sindacato dei ferrovieri di cui lui era segretario e lo uccisero a colpi di pistola. Quindi, diciamo, anche abbiamo voluto sottoscrivere in un luogo e, diciamo, su una scrivania con un valore anche fortemente, altamente simbolico.
Di un certo peso.
Per dire che in questo momento storico, in cui noi abbiamo i fascisti al governo nel nostro paese, in cui le ultime elezioni europee hanno purtroppo sancito in molti paesi europei, Francia, Germania, Austria, risultati impensabili fino a pochi anni fa, non per i conservatori ma per i neofascisti e per i neonazisti, come ruolo di un sindacato come la CGIL è anche un grande ruolo di opposizione politica e sociale ai progetti autoritari che si stanno dispiegando in tutta Europa in una fase di grande crisi economica e sociale, che è sempre il terreno di cultura in cui storicamente i regimi autoritari si sono potuti innestare. Non dimentichiamo che il nazismo, il fascismo, il franchismo arrivano in Europa dopo la crisi del 29, diciamo in un momento particolarmente segnato dal punto di vista del conflitto sociale, dall'avanzata della classe operaia, e quindi, diciamo, i fascisti si pongono sempre come strumento a disposizione del padronato in certi momenti particolari. Non a caso la CGIL è stata ed è oggetto di particolare attenzione da parte delle organizzazioni neofasciste, fasciste e neofasciste. Ricordiamo, diciamo, simbolicamente l'assalto alla sede nazionale della CGIL. La CGIL, a distanza di un anno da quell'assalto, ha costituito ed è capofila di una rete europea di sindacati contro il fascismo. Quindi noi riteniamo che nella opera fondamentale di trasmissione di saperi, di conoscenze, ci sia anche la trasmissione, la conoscenza di quello che la CGIL, il sindacato, il movimento operaio hanno rappresentato nella storia di questo paese e anche nella storia, diciamo, dell'Europa. Troppo poco spesso si ricorda che anche quando si parla di Europa si parla di un'Europa che è nata a Ventotene, cioè è nata nei luoghi del confino degli antifascisti, insomma. Quindi quell'idea d'Europa è diametralmente opposta all'idea dell'Europa dell'austerità, della Banca Centrale Europea, cioè un'Europa, quella che veniva pensata allora, era un'Europa che rinasceva proprio sulle macerie del nazismo e del fascismo come grande luogo di pace, di incontro tra i popoli, e anche come grande luogo di miglioramento delle proprie condizioni di vita per milioni di cittadini europei che avevano vissuto la tragedia di due guerre mondiali. Ecco, noi pensiamo che questa opera di trasmissione della memoria, di trasmissione della conoscenza, di riaffermazione della centralità del lavoro e della dignità della persona nel processo lavorativo siano un patrimonio di valore inestimabile che, come CGIL Toscana, intendiamo conservare e trasmettere alle generazioni più giovani.
Allora, ringraziandoti tanto per l'intervista e gli ottimi spunti che spero gli ascoltatori colgano, e anche la bellezza di avere un accordo di questo tipo firmato su quella cattedra, su quella scrivania, penso non sia una cosa di poco peso. Cioè, è simbolica, però almeno a me ha suscitato anche altro, ecco. Cioè,
io infatti invito gli ascoltatori, chi ha voglia, a visitare il suo storico della Resistenza Toscana, e la scrivania è lì, e insomma credo che fa un effetto particolare.
E appunto con questo ti ringraziamo, Gianfranco, grazie mille per la tua presenza.
Grazie a Nova Radio.
Grazie mille.
Ciao.
E allora noi torniamo qui in diretta, cioè siamo sempre stati in diretta in realtà, se per saperlo, appunto sono le 7, giusto? Sono le 7 e 24, 25, 26 secondi. E allora, dopo questa intervista, torniamo a presentare il pezzaccio numero 3 che abbiamo ascoltato prima, che ci presenterà Andrea. E poi, prima di salutarci, mandiamo un altro pezzaccio e poi ci salutiamo.
Sì, il pezzo che avete sentito precedentemente si intitola Le Cavalier, Le Cheval et la Dame. È un pezzo di Uria Ishi, spero di pronunciarlo correttamente, che è una cantante berbera algerina che ha dedicato la sua carriera a recuperare e interpretare la tradizione dei berberi Shawiya, che sono un gruppo etnico che vive nel territorio montuoso del nord-est dell'Algeria, chiamato Auris. E fin dall'antichità i Shawiya hanno condotto una vita pastorale, e infatti sono famosi come allevatori di cavalli, per questo sono chiamati Cavalieri dell'Auris. E hanno una propria tradizione musicale. Durante infatti la festa del raccolto, in particolare, suonano questa gasba, un lungo flauto obliquo che appunto dicono che con i suoi suoni attirerebbe e catturerebbe il cuore delle ragazze. E i cantanti in questa festa raccontano storie di, appunto, di amori perduti, e sono accompagnati da questo tamburo, il bendir, e il tintinnio dei braccialetti d'argento che le ragazze portano alle caviglie. E questo disco, appunto, si intitola non a caso Cavalier de Lovers, è del 2008, e in questo disco Uria Ishi non si limita a esplorare il folklore, la tradizione, appunto, dell'Auris, ma viene accompagnata da un gruppo musicale che si chiama Ijazkar, in cui appunto i membri di questo gruppo sono vengono usciti freschi da un conservatorio di musica, e avevano deciso di inventare una propria tradizione che trae ispirazione invece dalla musica gitana e medio orientale, fondendola però anche con elementi di rock e jazz. E quindi c'è stato un incontro tra Uria Ishi e Ijazkar. si sono scambiati un materiale musicale che hanno studiato soprattutto appunto le prime registrazioni della musica tradizionale delle montagne dell'Aures e la musica invece di Shawiya, e si sono scambiate queste registrazioni tramite i dittofoni a nastri che appunto potete sentire all'inizio del brano, quella sensazione un po' distorta all'inizio del brano è perché viene da un dittofono. Il risultato di questa ibridazione è un disco che si colloca un po' tra l'antico e il moderno, creando qualcosa di nuovo, conservando però una tradizione anche importante senza forzare questa fusione. Appunto, la voce di Uriah è accompagnata da una ricca strumentazione della tradizione musicale araba, suonata da questi giovani talenti che apportano un proprio sound a questo già ricco mix culturale.
E dopo questo spiegone ci salutiamo e ci vediamo fra due lunedì. Ma prima vuoi dirci qualcosa sull'ultimo pezzo o lo lanciamo e basta?
Ma no, dai, due righe te lo posso dire. È un, secondo me, un pezzone del punk, un punk rock. Clock Cleaner è la band, tratto dal disco Babylon Rules del 2007, ed è una roba veramente violenta. Sono rimasto abbastanza sconcertato quando l'ho sentito per la carica che insomma emanava. Veramente un punk rock misto al gotico, molto ipnotico, che mi ha abbastanza sconcertato. E non ha sconcertato solo me, visto che questa band si è attirata all'odio dei musicisti locali di Filadelfia, perché è stata bandita da molti spettacoli live per le loro, diciamo, prestazioni poco ortodosse, che spesso sfociavano nella violenza.
Sarebbe interessante approfondire su questo ultimo pezzo, nel senso sul bandire questa band. Però ci salutiamo, come detto prima, ci si vede fra due, ci si sente in realtà, perché in radio non ci si può vedere, come ben ricordano, e fra due lunedì.
A presto.
A presto.